Nel sud della Francia, più precisamente nella cittadina di Aigues-Mortes, possiamo ipotizzare che quasi certamente la notte fra il 16 e il 17 agosto del 1893 facesse caldo, tanto caldo. Quel caldo che ti stordisce e ti appiccica i vestiti addosso, che si fa fatica a respirare e ancora di più se ne fa a dormire. Se però sei un operaio che si è fatto una giornata intera piegato in due sotto il sole a spalare sale nelle saline, allora ad Aigues-Mortes, a metà agosto, caldo o non caldo, dormi. Di operai così quella notte ce n'erano a decine ad Aigues-Mortes, stipati nelle loro baracche ammuffite, con le mani e la faccia tagliate dal sole, con le braccia che fanno male dopo l'ennesima giornata a fare un lavoro atroce, spalare il sale. Un lavoro che, se si potesse scegliere, nessuno lo farebbe. E infatti, chi lo faceva, alla fine dell'Ottocento, una scelta non ce l'aveva. Quando altri lavori non c'erano, ci si faceva andare bene anche spalare il sale, e per farlo ci si spostava, si partiva da fuori alla ricerca di un posto dove qualcuno ti pagasse qualcosa per andare lì a spalare sale tutto il giorno. Tanti di questi operai erano italiani, soprattutto piemontesi, e per raggiungere Aigues-Mortes avevano fatto armi e bagagli, avevano attraversato le Alpi, erano scesi verso la costa, avevano attraversato i campi di lavanda e le scogliere fino ad arrivare lì, alle Acque Morte. In paese li conoscevano come i Piemontè, i piemontesi, quelli che vengono da fuori a rubarci il lavoro. Perché questa cosa che i forestieri erano venuti fino in Francia a togliere il lavoro ai francesi, a molti in paese non andava bene. E così, quella notte tra il 16 e il 17 agosto del 1893, qualcuno mette in giro la voce che ad Aigues-Mortes c'era stata una rissa, che c'erano di mezzo i piemontesi e che loro avevano ammazzato quattro francesi. E che quindi a questi Piemontè bisognava dargli una lezione, fargli capire come ci si comporta a casa di altri. Un gruppo di francesi si organizza, prende i bastoni e le torce, va fino alle baracche degli italiani e mentre tutti dormono parte la spedizione punitiva. Dopo qualche ora, quando i francesi se ne vanno, gli operai italiani morti sono 10. Muore anche una fornaia francese che ne aveva nascosti un paio in magazzino, il prete del paese e una signora che si era messa in mezzo e aveva detto di lasciarli stare, che questi Piemontè lavoravano e faticavano come i francesi e non si meritavano di fare quella fine lì. Ci sono anche un centinaio di feriti. Qualcuno ha perso un occhio, qualcuno un braccio, qualcuno ha la testa aperta e qualcun altro è messo così male da non reggersi nemmeno in piedi. Poi sorge il sole, caldo e feroce come solo in agosto in una salina. Gli operai escono dalle baracche, si presentano al lavoro e riprendono a spalare, come se non fosse cambiato niente. Ma qualcosa era cambiato. Quella mattina a spalare il sale erano tutti francesi.
Oggettivamente c'è gente che è morta attraversando a piedi questo confine nella speranza di una vita migliore.
Sono pasticcera, c'è una pollution devastante, non so se qualcuno va a correre qui è un incubo.
Io ho studiato violino al conservatorio.
Guarda, io volevo solo raccontarvi una storia vintage, statisticamente improbabile, ma è la mia. Io ho trovato casa negli annunci immobiliari di Le Monde. Sfido qualcuno!
Io sono Carlo Notarpietro e questo è Europei, un podcast di Cora Media realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo. Racconta le storie delle italiane e degli italiani che sono diventati europee ed europei, che chiamano casa un continente intero e che, ovunque siano, se li chiedi da dove arrivano, ti rispondono sempre da qui. La storia con cui abbiamo aperto questa puntata, quella del massacro degli italiani nelle saline del sud della Francia, è un episodio drammatico, certo, ma è anche un buon punto di partenza per raccontare le enormi differenze tra l'Europa di ieri e quella di oggi. E per partire da un dato semplice che spesso diamo per scontato, ma che è molto importante ricordare proprio all'inizio di questo viaggio tra le vite e le storie delle italiane e degli italiani d'Europa. L'Europa, l'Unione Europea, è un work in progress costante. È un progetto collettivo e democratico in continua evoluzione, ma con delle tappe fissate per permettere a tutti noi, che siamo l'Europa, di decidere in che direzione andare. È quello che faremo la prima settimana di giugno, con le elezioni europee. Ma vi avvertiamo subito. Qui europei non parleremo di partiti, coalizioni, equilibri geopolitici e direttive europee. racconteremo le vite di tutti i giorni degli italiani e delle italiane d'Europa e iniziamo a farlo partendo da Parigi. Ah, altro spoiler, ovviamente non parleremo nemmeno della Tour Eiffel, del Louvre, della baguette, dei formaggi. Ormai l'avrete capito, non è quel tipo di podcast. Parleremo di un posto che è difficile trovare sulle guide turistiche e che invece meriterebbe di starci. La Cité Universitaire. A 10 minuti di metropolitana da Saint-Germain in direzione sud. Da fuori, la Cité Universitaire sembra esattamente quello che è. Un enorme campus universitario col suo parco, gli auditorium, le biblioteche e gli studentati. Ma se la si guarda da dentro, se si legge la sua storia, se si fanno quattro chiacchiere con gli studenti che vanno e vengono, ci si accorge che non è solo un campus. È un esperimento, un seme. Perché gli studenti e le studentesse che vivono e dormono dentro alla Cité Universitaire provengono da tutto il mondo. E non è solo una questione di cosmopolitismo. Dopo la Prima Guerra Mondiale, un gruppo di mecenati e membri del governo francese pensò che serviva un posto dove i ragazzi e le ragazze di tutta Europa e di tutto il mondo potessero conoscersi e mescolarsi. Perché solo conoscendosi, condividendo la vita di tutti i giorni, avrebbero potuto capire che le guerre tra stati e tra popoli non avevano senso e da grandi non ne avrebbero fatte più. Così era nata la Cité Universitaire e oggi, anche se quell'ideale di pace appare un po' acciaccato, la Cité, il suo lavoro, lo fa ancora. Ospita più di 12.000 studenti da tutto il mondo e li mette in condizione di frequentare le università parigine. Di questi, più o meno un centinaio sono italiani. La Cité è divisa in varie maison, cioè residenze che hanno i nomi di vari paesi, cioè la Maison du Mexico, Maison du Portugal, insomma, ci siamo capiti. Ogni maison ha le sue regole. Ma in linea di massima tutte danno accesso agli alloggi, alle biblioteche e alle aule studio della Cité. Prima bisogna fare domanda, perché i posti sono a numero chiuso e per farla bisogna dimostrare di essere iscritti a un corso di studi universitari a Parigi o impegnati in un progetto di ricerca basato a Parigi. Di domande ne arrivano parecchie, anche perché avere una stanza a meno di 800 euro per chi studia qui è un'opportunità non da poco. Parigi è nota per gli affitti altissimi e anche per le condizioni piuttosto contorte che impone per la stipula di un contratto. Per affittare una casa o una stanza serve un conto corrente francese, ma per avere un conto corrente francese serve una casa. Un problema che nella Cité non si pone. Dicevamo, di tutte le persone che vivono nella Cité ci sono più o meno un centinaio di studenti e studentesse di nazionalità italiana e il loro punto di riferimento nella Cité è il primo edificio che si trova entrando nel campus, la Maison d'Italie. La direttrice della Maison d'Italie si chiama Maria Chiara. È nata a Bologna e più di 20 anni fa ha riempito il suo zaino, ha lasciato l'Italia ed è arrivata qui a Parigi per studiare. Oggi lavora per mettere altri italiani nella condizione di studiare in Francia. L'abbiamo conosciuta al primo town hall organizzato da WIL per incontrare le italiane e gli italiani d'Europa. Le voci che sentirete sono quelle delle persone che hanno partecipato all'evento e ogni volta da quelle voci emergerà la storia della nostra puntata. Oggi è quella di Maria Chiara.
Allora, io sono bolognese e come tanti sono partita in Erasmus una prima volta e come tanti poi dopo l'Erasmus ho avuto l'occasione di alcuni scambi, di stage, di fondi per la tesi all'estero, fino a quando con una borsa Leonardo, che all'epoca permetteva uno stage di 5 mesi in un luogo di professionalizzante di lavoro, sono andata alla direzione della musica di Radio France e da lì mi hanno offerto un lavoro, era il 2004 e quindi sono ormai 20 anni che abito a Parigi.
La sua storia inizia così, con un Erasmus dal quale in pratica non è mai più tornata. Le cose hanno iniziato a succedere molto velocemente, mettendo Maria Chiara nelle condizioni di girare il mondo e poi a un certo punto di scegliere un posto dove fermarsi. Quel posto, per tante ragioni, alla fine è stato Parigi. Man mano che gli anni passavano e le cose succedevano, nella sua vita Parigi ha sempre più preso il ruolo di un punto di osservazione unico per vedere e vivere l'Europa, che tutto intorno stava cambiando.
Avevo ancora i franchi e avevo ancora la necessità di avere un permesso di soggiorno. Quindi io la differenza l'ho vista proprio in quei pochi anni in cui ho fatto avanti e indietro, è cambiato tutto. E mi ricordo anche le prime volte in cui un po' in maniera volitiva si diceva no, ma non c'è più bisogno del permesso di soggiorno, sono europea. Sulla questione della lingua è ovvio che tutto Il progetto delle borse Erasmus ha anche questo di buono, che ti testi su un uso della lingua comunque molto più, tra virgolette, sofisticato di quello che userai nella vita professionale, in un contesto in cui viceversa non hai troppo da rischiare, nel senso che come cosa peggiore che ti può capitare ti bocciano un esame. Quindi anche in questo, quando sono tornata poi per la volta che non sapevo definitiva, ma che è stata quella definitiva, gli scogli li avevo già affrontati precedentemente, per cui penso che effettivamente la differenza tra la sperimentazione che si può fare nell'ambito degli studi e quello che è invece poi una ricerca di natura professionale o anche appunto di natura familiare sia molto diversa.
L'ufficio di Maria Chiara, alla Maison d'Italie, si trova a pochi passi da una teca che contiene un'antica guglia del Duomo di Milano. E anche qui vale lo stesso discorso del fuori e dentro che facevamo prima per la Cité Universitaire. Se la guardi da fuori, questa guglia gotica staccata dal resto della cattedrale e piazzata qui, in mezzo a un campus a Parigi, fa un effetto un po' straniante. Non si capisce bene il senso di un'installazione del genere. Se invece la guardi da vicino, si vede che la guglia è tagliata in due da una crepa che si era aperta nel 1943, quando l'aviazione militare degli alleati nel mese di agosto bombardò il centro di Milano. Le bombe inglesi e tedesche fecero solo a Milano almeno 2000 morti. E alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando le autorità stimarono il bilancio dei danni architettonici, capirono che quella guglia era stata danneggiata in modo irreparabile. Era pericolante e andava sostituita. Staccata dal corpo del Duomo, ora quella guglia ammaccata è qui, nella Cité Universitaire, protetta da una teca, a ricordare a tutti cosa succede quando ci si spara addosso. Maria Chiara la vede tutti i giorni quando va al lavoro, ma è nata e cresciuta in una parte di mondo dove la maggior parte delle donne e degli uomini che hanno la sua età non sa cosa significa vivere sotto le bombe. La sua è una generazione fortunata. Ha vissuto e vive in un'Europa che, invece di farsi la guerra, ha provato a diventare una cosa sola, una cosa nuova.
Poi probabilmente ci si assuefa ai cambiamenti anche in positivo e quindi uno, come dire, si dimentica cosa è stato e cosa è diventato in termini di praticità. Oppure ho potuto chiedere un prestito per comprare una casa e ero stata considerata assolutamente come una cittadina degna di poter avere prestiti bancari nonostante fossi una straniera. E quindi sono cose in cui comunque la differenza si è vista, si è misurata con mano e forse siccome il bene fa meno notizia, siamo poco abituati a ricordarci di tutte le cose buone che abbiamo ricevuto, che abbiamo costruito con tanto sforzo amministrativo, ma che poi nella vita nostra quotidiana hanno veramente trasformato le cose. Quindi ci sono stati dei passaggi molto, molto forti. Mi verrebbe da dire l'ultimo quasi recente, quello del roaming. Adesso avere un solo telefono è un cambiamento importante per noi, e riuscire a sentirsi anche in questo cittadini europei in ogni paese, perché non devi stare a preoccuparti di questo genere di cose, è quello che ti fa nella quotidianità anche la differenza.
Quando Maria Chiara è arrivata qui con la sua borsa piena di libri, il cammino dell'Europa unita era già iniziato, ma di strada da fare ce n'era ancora parecchia. In Francia, per dire, c'era ancora il franco, la valuta locale. Una cosa impensabile per la generazione di europei nata dopo di lei, dopo l'adozione dell'euro. È una generazione cresciuta senza valute nazionali e senza frontiere, senza dogane, senza visti da ottenere per muoversi da uno stato all'altro. Per cui il fatto che tutti abbiano in tutta Europa gli stessi diritti di studiare, lavorare, curarsi e prendere casa è una cosa normale, scontata. Per Maria Chiara, che questi cambiamenti li ha vissuti sulla propria pelle, questa realtà europea non è scontata. È preziosa e va salvaguardata anche per le nuove generazioni, per chi è nato europeo e non conosce un mondo senza Europa.
La mia percezione è che ci sia stata anche un'evoluzione molto forte in questi 20 anni in cui sono qui, o che ho visto cambiare prima vedendo me crescere, poi adesso nel contatto con i ragazzi che hanno l'età che avevo io quando mi sono trasferita. E questa cosa la difendo, che la cittadinanza europea ormai sia arrivata a un livello di maturità nell'approccio delle persone che non è più percepita come contraddittoria o solamente complementare rispetto alla propria cittadinanza. Diventa un comune sentire che è dato proprio anche da questa costruzione che abbiamo avuto insieme, progettuale, di sapere che si può cambiare paese e costruirsi una vita all'interno di un sistema che certo ha delle difficoltà, come per tutti i trasferimenti, con l'aggiunta delle difficoltà linguistiche che secondo poi dove ci si trasferisce possono essere più o meno radicali, ecco. Però che c'è una sovrastruttura che abbiamo voluto creare assieme e che facilita di molto questi spostamenti, li rende in un qualche modo organici, e alla fine questo fa di chi si ritrova attorno a queste esperienze di vita una forma molto stretta di sentimento di appartenenza, di cittadinanza, che peraltro non è esclusivo poi delle persone in mobilità, cioè comunque anche grazie a tutto quello che è cambiato attorno a noi in questi 20 anni, anche dal punto di vista del turismo, delle possibilità di restare connessi, anche banalmente perché posso leggere tutti i giorni i giornali italiani online, no? Quindi certi tipi di distacco che c'erano magari nell'immigrazione delle ondate precedenti, in questa non ci sono. Ci sono le low cost, possono avvicinare i genitori ai figli e i figli ai genitori, e quindi tutto questo ha fatto sì che secondo me l'idea, il concetto di cittadinanza europea sia dato per scontato come entità quasi a parte da molti, e che insomma sarebbe anche opportuno, visto che la scala in questi 20 anni è anche cambiata e siamo in un mondo globalizzato, di vedere anche forse come si può spingere più in là questa considerazione, cioè se si può arrivare ad un'unione politica più forte, una difesa comune, a tanti temi che sono politici, di cui genericamente magari ci possiamo lamentare perché vorremmo di più, e che però possono camminare solo sulle gambe di chi poi riesce a richiederli con forza. Però chiaramente se non siamo noi a metterle, ad aggiornarle, è difficile che si aggiornino da sole.
L'Unione Europea è nata nel 1992, 99 anni dopo la strage di Egmont, 49 anni dopo i bombardamenti degli alleati su Milano, quelli che hanno danneggiato la Guglia nella teca fuori dall'ufficio di Maria Chiara. Oggi Egmont è una bellissima località turistica e il Duomo di Milano ha tutte le sue guglie al loro posto. E nessuno tra le migliaia di visitatori che ogni anno si fanno selfie con lo sfondo del tramonto rosa di Egmont o delle guglie del Duomo ha idea di cosa sia successo lì, tra quelle saline e tra quelle guglie. Non se lo immagina nessuno, perché tra quelle guglie e quelle saline a un certo punto ha messo le radici l'Europa. Europea è un podcast di Carlo Notarpietro, prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo. In redazione Luciana Grosso e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Guido Bertolotti. L'editing audio è di Matteo Miavaldi. Le registrazioni in presa diretta sono di Luciana Grosso. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelza. Europea è un podcast realizzato da B-Content e Ismedia ed è finanziato dal Parlamento Europeo. Le opinioni espresse appartengono solo a chi ha scritto e partecipato a questa puntata e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.